Io sono molto felice di dare il benvenuto nella nostra scatola magica a Mario Tozzi. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie, grazie davvero per aver accettato il mio invito. Io ho pensato di chiamarla qui nella nostra scatola magica perché proprio ieri sulla stampa ha scritto un intervento, secondo me, ancora una volta molto interessante a proposito del caldo, anzi il titolo è Caldo estremo, solo adattarsi non basta. Ecco, perché Mario Tozzi, lei lo dice da anni, da scienziato, da divulgatore, ma sono anni che il mondo scientifico parla e mette in allarme a proposito dell'innalzamento delle temperature, del riscaldamento globale e via di seguito. Ecco, ma com'è che non nessuno lo vuol sentire sto ragionamento?
Perché è intimamente connesso al nostro sistema economico e nessuno lo vuole mettere in discussione, tantomeno coloro che fanno del liberismo la loro religione, perché se volessimo davvero fare qualcosa contro le cause di questa crisi climatica e non solo adattarci, dovremmo portarci verso l'azzeramento delle emissioni climalteranti. Per fare questo bisognerebbe mettere delle regole stringenti al libero mercato, cosa che non vogliono, semplicemente non vogliono mettere. Tutto qui, la massimizzazione dei profitti resta la loro religione. Quindi non si tocca, non si dice che tu devi azzerare le emissioni, non si dice che tu devi produrre in un altro modo, non si fa un accordo obbligatorio internazionale, dunque le cose restano così, è molto semplice. È vero pure che se azzerassimo tutte le emissioni climalteranti in un momento ci vorrebbero poi decine di anni per ritornare a non veder salire le temperature, ma se non lo facciamo, quello che viene fuori è un quadro sempre peggiore, in cui gli adattamenti non saranno mai sufficienti perché peggiorerà sempre di più. Non so, ci saranno perturbazioni meteorologiche a carattere violento. Allora tu dici, vabbè, farò dei muri contro le mareggiate.
Sì.
Rischi che li fai troppo bassi, perché poi dopo, se continui a non fare nulla contro le cause, tutti quegli accorgimenti saranno desueti in poco tempo, perché il vero problema di questa crisi climatica è che è acceleratissima, velocissima, è quello il punto, e nessuno si adatta in tempi così brevi, per cui se non mitighi anche gli adattamenti funzioneranno poco, questo è il senso del mio articolo.
Eh certo, tant'è che lei chiude l'articolo dicendo l'adattamento si riduce a montare climatizzatori nella parte ricca del mondo, a produrre autovetture ibride, per carità non elettriche, e a rifugiarsi in casa. L'energia la continuiamo a fare con le fonti fossili, nessun accordo internazionale vincolante è vicino, mentre ci stiamo per lasciare alle spalle l'estate più fresca e umida di quelle che verranno. Si naviga a vista affidandoci a una salvifica tecnologia futura che nessuno riesce nemmeno a immaginare.
Eh sì,
Sì.
perché questo, anche quando, sai, nelle discussioni sui social si incontrano persone che non la pensano come te, io non vedo l'ora di incontrarti, e ti dicono, ah, ma vedrai che sarà con la tecnologia, sì, quale però? Non è che ce l'abbiamo, cioè ci vorrebbe che cosa? Un gigantesco aspirapolvere che preleva dall'atmosfera solo una CO2 e la mette non si sa dove,
Certo.
perché questo lavoro la Terra lo faceva di suo, cioè la Terra e il suo sistema atmosferico erano costruiti in maniera tale che l'anidride carbonica eventualmente prodotta in eccesso, però stavolta per le attività non di combustione, quando non c'erano queste attività, finisce o nelle foreste, negli alberi, nei boschi oppure nel mare. Sono i due nostri sink, come si dice, i nostri due serbatoi di anidride carbonica. Ma a forza di emettere anidride carbonica in più, noi, quella derivata dai combustibili fossili che stavano sottoterra e non contribuivano a questo circuito, li abbiamo saturati questi serbatoi. Tant'è vero che nel 2023, mi sembra, sì, per la prima volta gli oceani non hanno più funzionato come attrattori di anidride carbonica, cioè non ce l'hanno più fatta, perché sono già carichi, saturi. Queste cose, fra l'altro, la saturazione dei pozzi di anidride carbonica, di carbonio sarebbe meglio dire,
Sì.
cioè quelli che naturalmente assorbono l'eccesso di anidride carbonica, è dovuta proprio ed esclusivamente alle attività antropiche pre-emissione questi anni, cioè dal 1850 in poi, fino ad arrivare alle soglie del 1950, di quel secolo lì. E indovina un po' chi è che ha emesso tanto in quel secolo lì? Noi, gli europei, i nordamericani, non certo gli asiatici, che allora non sviluppavano proprio. Quindi sai, quando si dice lo devi dire alla Cina e all'India, certo che lo dico alla Cina e all'India, devono emettere di meno, ma loro ti dicono chiaramente: scusa, tu per due secoli hai fatto come ti pareva, hai saturato i pozzi di anidride carbonica, adesso poi pretendi che noi facciamo tutto senza nessuna compensazione. Non ci hanno torto, la situazione è drammatica.
Certo. Senta, Mario Tozzi, io quando l'ho invitata, insomma, qui alla nostra scatola magica, le ho detto che volevo parlare volevo partire dal suo articolo di ieri sulla Stampa, ma che insomma volevo parlare anche di comunicazione, perché proprio in questi giorni, ad esempio su Repubblica, Antonio Scurati ha scritto un bel articolo che prendeva spunto anche lui da questa quella che viene chiamata ondata di caldo, emergenza caldo, ma che emergenza, che ondata, voglio dire, ormai è iniziato a maggio questo caldo anomalo, anch'io dico come sente delle grandi sciocchezze, però è come se mancassero un po' le parole. Ma dicevo, Antonio Scurati partiva anche lui parlando del caldo, e dall'altra parte Michele Serra si pone un paio di domande della serie: ma com'è? Perché la politica, allora anche la politica, diciamo, progressista o a sinistra, non so come definirla neanch'io, quella non negazionista, diciamo così, non ha parole, non riesce a trovare parole per spiegare alle persone che, come dire, che c'è un vero problema per tutti?
Perché, secondo me, perché ha paura. Ha paura di dire cose che siano tendenzialmente impopolari, mentre i sovranisti in generale nel mondo oggi, lo vediamo con Trump, lo vediamo certo, in altri paesi, non hanno affatto paura di andare incontro al desiderata popolare facendo credere cose che non sono, proprio nel campo climatico, cioè dicendo che si tratta di una truffa, eccetera, siccome è molto comodo ritenere che è così, perché se tu pensi che questa crisi climatica o è dovuta a qualche forma di ideologia woke, figurati un po', oppure invece non c'è, semplicemente è gonfiata, perché oppure tutto questo dipende dal sole, perché tanto è sempre fatto caldo in passato, allora che mi preoccupa a fare? Non c'è bisogno che sto attento ai miei consumi, al mezzo che utilizzo, a come faccio l'energia elettrica, tanto non dipende da me. E questo è molto comodo, perché il cittadino si sente scaricato della propria responsabilità, soprattutto si sentono scaricati i grossi gruppi industriali, perché qui il problema non lo fa certo il pensionato con la banda Euro 2, quindi è questo. E invece la sinistra non si sente la necessità, secondo me invece impellente, di dire: guardate, le cose stanno così per colpa nostra di Sapiens, ma non di tutti i Sapiens, di quelli che su questa roba hanno lucrato per decenni profitti inenarrabili sapendo che facevano danni, cioè le compagnie oil and gas e carbone, sono loro che devono pagare la transizione energetica. Dice: vabbè, ma così le mandi a gambe levate, falliscono, andiamo tutti male. Non è vero, ci sono diversi studi sulla compensazione del carbonio, si chiamano SCC, cioè la compensazione sociale del carbonio. Questa compensazione, che consisterebbe appunto nel transire verso una società priva di combustibili fossili, la dovrebbero pagare proprio queste compagnie, ma non fallendo. Secondo i calcoli di questi ricercatori, semplicemente destinando, se aprite bene le orecchie perché sembra una cosa assurda, il 5% dei profitti, non dei fatturati, anno per anno alla riconversione, cioè il 5% di quello che guadagni ciascuna compagnia lo mette nella, che ne so, in energie rinnovabili, in riforestazione, in quello che è, dismettendo progressivamente l'attività dei combustibili fossili. Lo dico per gli ascoltatori, voi chi volesse trova un bellissimo libro su questo del 2020 che si chiama Tutte le colpe dei petrolieri, edito da due studiosi italiani, e lì ci sono proprio i calcoli spiegati che ti dicono: guarda, la colpa è loro, ci devono pensare loro, ma non è che falliranno, si riconvertiranno, come è successo sempre per tante attività.
Mario Tozzi, c'è Claudio, un nostro ascoltatore, che dice: anche gli allevamenti intensivi producono CO2, anzi sembra che i maggiori responsabili di produzione di CO2 siano proprio gli allevamenti intensivi, addirittura più dei motori endotermici, io non lo so.
Ma no, la distinzione. Allora, tutto il mondo oggi funziona con combustibili fossili, anche l'agricoltura e l'allevamento. quindi diciamo considerando tutto, però il primo, diciamo, la prima causa è sempre la produzione di energia al momento attuale, che è fatta tutta con combustibili fossili. Poi allevamenti intensivi e agricoltura, comprese le modificazioni del suolo, sono al secondo posto. Sì. Poi c'è il traffico veicolare, che mi pare è il 28%, adesso cito a memoria, sì, comunque sì, significativo, sì, ma non ancora. Quindi certo, uno dovrebbe agire su tutti i fronti, peraltro gli allevamenti intensivi sono proprio quelli che generano un grandissimo ritorno in termini di particolato sottile di seconda generazione, cioè a dire che il loro portato inquinante è piuttosto largo, va al di là del contributo di anidride carbonica, meno ne avremo meglio sarà comunque da tutti i punti di vista, compreso poi per chi ci tiene anche quello etico, ma insomma ambientalmente parlando certo che sono, infatti si è discusso qualche tempo addietro di carne coltivata, era un'idea sensata per chi non vuole proprio rinunciare a questo. Ora non se ne parla più da almeno qualche anno, perché c'è stata talmente una levata di scudi contro questa possibilità che io trovo francamente veramente eccessiva, perché quella ti permetterebbe da una sola cellula di muscolare di animale, presa senza nemmeno uccidere l'animale, di ottenere 10.000 kg, ciascuna cellula, 10.000 kg di carne coltivata, coltivata con poca acqua e zero suolo, cosa che invece gli allevamenti intensivi consumano assai. Non volevo aprire questo fronte, che si cerca una possibilità di ce l'abbiamo a portata di mano, se ci fossero stati più studi ancora, adesso rimane un qualche cosa a livello di curiosità, non è ancora messa su un piano commerciale.
Sì, del resto Mario Tozzi, il nostro governo da questo punto si è distinto particolarmente perché ha vietato non solo l'eventuale circolazione, ma ha vietato proprio la ricerca su quel settore, che è una cosa, secondo me, parlo a lei che è uno scienziato e un ricercatore, è una delle cose più aberranti che ci possano essere, no?
Li fa ridere, no? Insomma, è una cosa ideologica, come a dire, per difendere gli interessi degli allevatori, noi impediamo addirittura la ricerca, come se negli altri paesi non si facesse e non ci trovassimo noi poi inevitabilmente in retroguardia una volta che questi sono avanti. Ma a parte questo, che non è che impedisci che la ricerca va avanti nel mondo, mi devi dire che significato ha sta roba, nel senso che una volta che tu hai a disposizione una carne coltivata che ha un impatto ambientale molto minore e un costo minore di quello che di oggi, perché oggi costa assai, e mica sei obbligato comunque a sceglierla, ognuno si può scegliere la sua, non si vede dove sei, ma questi sono i provvedimenti ideologici, gli unici che sono a costo zero, no? Quindi vengono presi a badilate, cioè ne posso fare quanti me ne pare, voglio vietare l'origano perché è psicotropo, come si è fatto con la cannabis, vietiamo l'origano, insomma.
Certo, Mario Tozzi. Senta, c'è Enrico che dice alberi, alberi, ancora alberi, recuperando aree cementificate abbandonate. Allora, sicuramente alberi, alberi, alberi è una cosa che ci piace per tante ragioni, non solo per la CO2, ma anche proprio per la bellezza, che secondo me è un valore troppo trascurato, mettiamola in questa maniera.
Sì, sono d'accordo. Gli scienziati calcolano lo spazio sulla Terra per 1.000 miliardi di alberi in più. Questi alberi, una volta che arrivino a maturità, perché almeno 30 anni ce li devono avere, saranno in grado di stoccare molta più anidride carbonica di oggi. Si calcola circa un terzo, qualcuno dice la metà, dell'eccesso prodotto da noi, una buona cosa, però ci vuole tempo ed è sempre un adattamento, non è un agire sulle cause, è un agire su, come a dire, ho perso la battaglia, cerco di reggere con questo. Però come lo stiamo facendo noi questa cosa? È piuttosto male. Oggi mi permetto di suggerire a chi voglia di seguire questo dibattito, appunto a partire dal mio articolo della stampa, anche sui miei social, vedrà che ci sono, ho postato alcune immagini di come si rinverdisce nelle città diversamente che da noi. La piazzola dell'albero non c'è più, quella è inutile, ci sono delle strisce depavimentate in cui gli alberi in fila trovano un maggiore respiro e una migliore resa. La piazza pavimentata e lastricata, penso alla stazione centrale di Milano, non per dirne una, o a quella di Roma, quella non ci sarà più, cioè ci sono dei boschi lì, ma dei boschi veri. Pensate all'Hotel de la Ville, il municipio di Parigi, la Place dell'Hotel de la Ville, chi se la ricorda, io ho studiato a Parigi, quindi me la ricordo bene, tutta quanta di marmo, adesso è un bosco. E questo bisogna fare, perché la metà della popolazione mondiale vive in città, se vuoi portare qualche miglioramento anche alle temperature devi fare questo. E poi nel resto del mondo è inutile che tu mi dici che devi mettere miglia e miliardi di alberi, sarebbe possibile, se continuo a deforestare. Prima
certo.
cosa devi fermarti a deforestare.
Certo, ma senta Mario Tozzi, intanto appunto c'è un messaggio di Paola che dice: porca miseria, cos'altro ci deve accadere perché si prendano in considerazione scienziati, studiosi come il dottor Tozzi, che ci dà anche soluzioni? Questo è il messaggio di Paola, che credo esprima insomma il sentire di molte persone che non è che rimangono solo sgomente di fronte a quello che accade, ma cercano anche delle risposte a quello che accade, che non possono essere solo risposte individuali. A me veniva in mente Greta Thunberg e il suo grande movimento, che poi a un certo punto venne stoppato anche per colpa del Covid, diciamo così. Ma Greta chiedeva alla politica di assumersi le sue responsabilità. Questo era il passaggio essenziale, non era soltanto come dire, l'allarme sul clima, o no?
Ma lì la questione era questa, che c'era ancora il negazionismo, come c'è ancora oggi,
ecco,
molto spinto, per cui la prima cosa per intervenire è che tu sia convinto che questo problema esiste, A, B, che dipenda da noi, perché se non sei convinto di questo, come fai a fare qualcosa? Ma tutto il negazionismo che c'è stato in questo periodo è stato fatto proprio per questa ragione: ti voglio ingenerare confusione. Ti dico, ma siamo sicuri che forse ci vogliono altri studi, ma forse il sole, forse i continenti, forse le correnti oceaniche, tutte cose che singolarmente possono pure essere vere, ma che gli scienziati ti hanno messe in campo ormai da decenni, cioè lo sappiamo bene che dipende da noi e basta, non ci dovrebbe essere nemmeno discussione. Però se tu ingeneri discussione e qualcuno ti continua a dire ma gli scienziati non sono d'accordo,
sì,
e allora prendere un provvedimento sarà complicato. Dice, ma prima si mettessero d'accordo, ma gli scienziati sono tutti d'accordo, semplicemente c'è una comunicazione interessata che vuole stimolare un dubbio di mercanteggiamento, non uno scetticismo scientifico, perché le discussioni gli scienziati le fanno nelle sedi opportune, non sui giornali, le hanno
certo,
già fatte queste
certo,
discussioni
certo.
E quello che ne è derivato, che dipende da noi, se qualcuno ogni tanto salta e dice no, ma quel tale ha detto, sì, quel tale può aver detto quello che ti pare, ma normalmente questa discussione a livello di congressi e articoli scientifici la sappiamo com'è, quasi il 100% di consenso sulle responsabilità umane in questa crisi climatica, perché dovremmo stare a discutere? È come, non so, anche se ci fosse davvero uno con un dubbio, no? È come se tu non ci avessi un amico malato, dice, chiami i 100 specialisti migliori della sua malattia al capezzale, 99 ti dicono di operarlo subito, uno dice ma non lo so. Non so, tu che faresti? Io non avrei dubbi. Purtroppo quando si parla di queste cose tutti sono diventati scettici. Se io ti dicessi guarda la pizza che ti stai per mangiare al 5% potrebbe essere avvelenata, tu non la tocchi. E invece nel sapere di come deve essere la crisi climatica, se dipende dagli uomini, vuoi il 100% di sicurezza, ma questo in scienza non c'è.
Certo.
E comunque c'hai molte più precauzioni per non mangiare la pizza che non questo, con percentuali quasi opposte, fa ridere. Io sono senza parole di fronte a questa roba.
Ecco, però il problema è anche questo, no? Che da una parte può subentrare la rassegnazione o il restare senza parole, no, nel suo caso è un modo nobile, ma dico da parte di cittadini, mi piace definirli così, lisci, normali, che non hanno qualifiche di alcun tipo, le reazioni possono essere la rassegnazione, tanto non posso farci niente, la depressione legata alla rassegnazione, perché poi quando si è rassegnati si tende a deprimersi, e quindi l'inattivismo. C'è un modo secondo lei di uscire da una situazione di questo tipo?
Prestare fede a quello che gli scienziati dicono, perché non lo fanno per religione ma per aver visto i dati, andare alle fonti dell'informazione, comprendere le caratteristiche di questo problema e dov'è il nostro margine di iniziativa, soprattutto non la pressione sui politici, perché se tu eleggi come posso dire, tu hai rappresentanti sovranisti che fanno parte di questo giro mondiale,
sì,
che tende a sminuire la crisi climatica perché si deve fare soldi a tutti i costi e quindi dai a perforare, a trivellare, e poi non ti puoi lamentare se fa più caldo, è colpa loro,
certo.
Basterebbe già questo per cambiare parecchio le cose, insomma. basterebbe già questa consapevolezza qui che si traduca però in un voto per le cose che ti interessano di più. Che cosa ti interessa di più del domani? Il futuro dei tuoi figli? Non li vuoi mettere in un pianeta che sia così difficile da vivere? Ebbene, non devi votare più questi che lo negano.
Senta Mario Tozzi, l'anno scorso proprio qui alla Scatola Magica, la trasmissione estiva, diciamo così, che ho il privilegio di condurre, Telmo Pievani, ospite, a un certo punto alla mia domanda: ma tu cosa ci metteresti nella Scatola Magica come valore, libro, musica, pensiero, eccetera? E lui mi disse una cosa che a me è rimasta, le devo dire la verità, mi è rimasta proprio in mezzo alla fronte come una cosa interessante. E lui disse la lungimiranza. Ecco, è come se la nostra politica fosse priva, non dico di lungimiranza, perché voglio dire, adesso lungimiranza vuol dire guardare veramente in avanti, ma proprio non guardano neanche a domani, cioè proprio qui e ora.
Sì, sono molto d'accordo con Telmo, che conosco da anni, che è un amico. Io ci metterei la partecipazione attiva, cioè non pensiamo che questa roba ci passi soltanto sopra la testa. E agiamo localmente per ottenere un risultato globale, come si sarebbe detto un tempo di noi ambientalisti tantan, cioè il giardinetto sotto casa, che oggi si vede ha un valore strutturale da un punto di vista climatico, lo difendi e puoi ottenere la possibilità di incrementarlo o di farlo se non c'è. Questa è un'azione concreta di partecipazione, consapevole del fatto che da solo non risolve niente, ma che se invece lo facciamo in tanti, c'ha un senso. Parliamo di chi vive in città. La difesa del parco che c'hai nella tua regione dagli appetiti speculativi ti consentirà una vita migliore a te e ai tuoi figli. Difendilo con tutte le tue armi. Partecipa attivamente alle decisioni sul territorio, sui consumi e su quello che è la nostra capacità di produrre in maniera più sostenibile, disponendoti pure a cambiare certe abitudini, perché un po' di questo lo dobbiamo pure
certo,
mettere.
Certo,
io per esempio non uso più la vettura, a Roma che è una città difficile,
sì,
me la faccio in bicicletta anche per le commissioni,
sì,
per fare la spesa,
certo.
Insomma cerco di usarla, un po' ci fai in moto, un po' riesci a fare anche dei servizi e riduco sensibilmente uno degli svantaggi più tremendi della vita città, cioè questo eccessivo utilizzo dell'autovettura. Quindi poi certo non è che su tutto possiamo, però con questo vorrei dare un pensiero diverso, cioè, non pensiamo che la responsabilità sia singola, cioè che non so come dire, anche le compagnie petrolifere dicono: ah, voi dovete cambiare, consumare in un altro modo, no, la colpa è vostra, non è nostra. Noi possiamo avere un comportamento efficace, stare attenti, cambiare abitudini, per carità, tutto vero, ma se non ci sarà un accordo internazionale per quello che riguarda il clima, mica andiamo da nessuna parte, perché per quanto noi facciamo degli sforzi, valgono a livello di esempio, ci fa piacere farli, ci sentiamo più a posto, tutto vero, ma se non c'è un accordo internazionale noi non andiamo da nessuna parte e bisogna chiedere un accordo internazionale coatto, cioè in cui chi si vincola con dei meccanismi di controllo esterni, cosa che non siamo riusciti ad ottenere, e infatti le temperature sono liberamente in salita, altro che 1,5 in più che si era prevista a Parigi nel 2015, manco per niente, viaggiamo verso i 2,7, questi sono limiti che non dovevano essere valicati, eppure nessuno impone queste cose, quindi l'unica cosa che puoi fare è non votare più chi ti racconta queste stupidaggini e cercare di spingere chi dovrebbe sostituirli a fare delle azioni concrete in questo senso qui.
Certo. Mario Tozzi, adesso la lascio naturalmente ringraziandola per essere stato con noi, peraltro le risparmio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che stanno mandando messaggi: eccezionale Tozzi, Mario Tozzi santo, laico subito, insomma, non glieli leggo tutti, mentre le leggo questo messaggio: sono Mauro, ho lavorato quasi 40 anni nel condizionamento, i gas venivano sempre recuperati diversamente da altri che sfiatavano in aria, oggi il governo italiano ha già recepito l'ultima normativa e non fa controlli, sempre ultimi, e poi prendiamo le multe dall'Unione Europea. Grazie sempre, dice Mauro.
Nella climatizzazione ormai i gas sono cambiati e non sono più i CFC di un tempo, sono gli HFC, ma questi HFC hanno forse un ruolo peggiore nel riscaldamento. Non rovinano più lo strato di ozono, ma possono essere invece negativi per ciò che concerne il riscaldamento. Il climatizzatore, io mi rendo conto che in certi posti deve essere usato per forza, certo, negli ospedali, nei posti di lavoro, insomma, certo, come fai a lavorare in quelle condizioni? Va certo, bene, tanto dovresti cercare di alimentarlo con energie rinnovabili, però voglio ricordare che il problema non lo risolve, lo sposta, piglia l'aria calda da dentro e la butta fuori, sì, questo fa.
Sì.
Un albero, una foresta, un bosco, quel calore in più lo sequestra invece. È un climatizzatore naturale, mi rendo conto che non lo puoi mettere dentro le case, per carità. Sto dicendo però che noi potremmo rendere più vivibili le nostre città con una copertura verde degna di questo nome, addirittura riducendo del 40% la necessità di raffrescamento interno. Quindi lo potremmo fare. Qui bisogna che però che ci siano dei decisori politici che prendano questa strada qui, perché sono veramente preoccupati e perché conoscono bene che la situazione dipende dalle nostre azioni. Qui non lo fa nessuno. Quindi, ripeto, partecipazione attiva quasi di rivolta ogni tanto ci vorrebbe.
Decisamente, peraltro la saluto con questo messaggio di Paola che dice: mandate questa intervista nelle scuole, almeno agli insegnanti, mi sembra troppo rivoluzionaria per gli studenti. Quindi questo è il messaggio di Paola. Mario Tozzi, io la ringrazio veramente tantissimo. Questa sua introduzione della partecipazione attiva nella scatola magica va a braccetto con un paio di messaggi che erano arrivati proprio questa mattina alla nostra scatola magica, che parlava proprio di persone che in prima persona difendono aree, alberi, animali e situazioni di questo tipo. Quindi insomma è in linea con molti dei nostri partecipanti alla scatola magica. Io veramente la ringrazio moltissimo per questa intervista e per il suo lavoro di scienziato e di divulgatore. È un
grazie
lavoro fondamentale.
Buona giornata, buona fine estate a tutti, speriamo che migliori presto.